Today represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Conto sulla Cina per portare la Russia alla ragione. La speranza del presidente Macron dopo i primi colloqui con Xi Jinping a Pechino. Il leader cinese sarebbe pronto a chiamare Zelensky. Per ora non ci sono prospettive per una soluzione pacifica, afferma il portavoce del Cremlino. Israele, il premier Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza dopo i razzi sparati dal sud del Libano. L'attacco più grave dal 2006 sarebbe la risposta dei gruppi palestinesi al blitz della polizia dentro la moschea Al-Aqsa di Gerusalemme. Gran Bretagna, re Carlo III sostiene la ricerca storica sul legame tra monarchia e schiavismo in epoca coloniale. Ha promesso pieno accesso agli archivi reali e alla collezione reale. Lettera 22 compie 30 anni. La storica associazione indipendente di giornalisti lancia una raccolta fondi per una nuova scommessa, una rivista cartacea con reportage scritti e illustrati. World Music, Where Water Meets Water, Bird Songs and Lullabies. Da Tuva il nuovo album della cantante Sainko Nancilak. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente. Sono stati 34 i razzi lanciati dal Libano verso Israele. Di questi, 25 sono stati intercettati dal sistema di difesa antimissili e 5 sono caduti in territorio israeliano. Lo ha detto il portavoce militare, aggiungendo che dei rimanenti 4 si deve ancora individuare la loro localizzazione. Dietro ai lanci non ci sarebbe il movimento Hezbollah, ma fazioni palestinesi legate ad Hamas, sostengono fonti della sicurezza israeliana. Analisti hanno anche sostenuto, tuttavia, che un attacco di tale ampiezza non avrebbe potuto essere realizzato senza un assenso del movimento sciita libanese. Il premier Netanyahu, come avete sentito nei titoli, ha convocato per stasera il gabinetto di sicurezza sulla situazione in corso. Intanto la missione ONU nel sud del Libano, di cui fanno parte un migliaio di militari italiani, ha definito molto seria la situazione e ha invitato alla calma e a evitare l'escalation. Questa mattina, ricordiamo, 7 razzi sono stati lanciati da Gaza, 2 sono stati indirizzati verso il mare e 5 in direzione di zone israeliane a ridosso della striscia, dove poco prima erano risuonate le sirene di allarme. Secondo fonti locali, questi lanci sia da Gaza sia dal Libano sono avvenuti dopo la seconda tornata dell'irruzione della polizia israeliana sulla spianata delle moschee a Gerusalemme. Questa mattina la Francia ha lanciato un forte appello a Israele a rispettare lo storico status quo sui luoghi santi a Gerusalemme. Parigi ha chiesto inoltre di astenersi di ogni azione che possa fomentare la violenza.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Apriamo con la visita del presidente francese Macron in Cina. Oggi ci sono stati i primi colloqui con Xi Jinping. Secondo Macron, il presidente cinese si è detto pronto a chiamare Zelensky al momento opportuno. I due leader hanno poi chiesto colloqui di pace tra Mosca e Kiev il primo possibile e si sono detti contrari all'uso delle armi nucleari in Ucraina. Macron ha poi detto di contare su Pechino per riportare la Russia alla ragione. Credo fermamente che la Cina possa svolgere un ruolo vitale nella costruzione della pace. Ha risposto da Mosca il portavoce del Cremlino Peskov, ha elogiato la capacità, la grande capacità e potenzialità diplomatiche della Cina, però ha detto per ora non ci sono prospettive per una soluzione pacifica. E su questa visita di Macron in Cina sentiamo un brano dell'intervista andata questa mattina in Prisma di Gabriele Battaglia.
A Pechino parlano sempre di il concetto di indipendenza strategica, vogliono cioè misurare un po' l'Europa quanto sia veramente indipendente, e allora si può discutere di tutto probabilmente, e quanto invece l'Europa sia sostanzialmente una dipendenza degli Stati Uniti d'America, soprattutto per quanto riguarda la politica estera. Adesso è uscito un documento abbastanza interessante fatto dall'Università Fudan di Shanghai sull'approccio dell'Unione Europea nei confronti della Cina, quindi come la Cina vede l'approccio dell'Europa su se stessa, e sono rimarcati alcuni punti. Per esempio, uno di questi è come l'Europa si è composita al suo interno. Abbiamo visto negli ultimi anni assolutamente atteggiamenti diversi tra l'Europa del Nord, l'Europa del Sud, l'Europa, i paesi ex sovietici, ma a sua volta i paesi balcanici, per non dire del Regno Unito, che non è più Europa, che però si è sostanzialmente appiattito sulle posizioni statunitensi. Ecco, la Cina da un lato trae beneficio da una certa disunione dell'Europa nei suoi confronti, perché può ingaggiare, diciamo, tutti i partner, chiamiamoli così, con le controparti in maniera singola, dove ovviamente parte da una posizione di forza, e dall'altro lato però non sa bene qual è la linea, se c'è, dell'Europa nei suoi confronti. La battuta che circola è qual è il numero di telefono dell'Europa, cioè a chi telefono se devo parlare. Prima c'era la Merkel, si chiamava la Merkel, adesso anche l'asse franco-tedesco, che di solito in Cina è apprezzato perché ha un atteggiamento abbastanza pragmatico, come dicono loro, nei confronti della Cina stessa, non ideologico insomma, e non succube troppo agli Stati Uniti. Anche il fronte franco-tedesco sembra un po' composito al proprio interno. Allora, se la Cina assume un atteggiamento di benevolenza, quasi appunto dare un rafforzare Macron, che è sempre stato visto fin dall'inizio anche della crisi ucraina come una figura un po' di riferimento in Europa, quello più disponibile ad avere un dialogo non solo con la Cina ma anche con Putin. Ecco, se la Cina volesse fare una cosa del genere, probabilmente Xi Jinping farebbe la famosa telefonata a Zelensky, da cui si parla almeno da un mese. Però dall'altro lato si aspetta qualche cosa la Cina, e non sappiamo se in questo modo, se in questo momento l'Europa può garantirlo. E poi soprattutto quale Europa? Chi sono? Macron, la von der Leyen? Loro cercano di dare un'immagine di unione facendo questo viaggio insieme, ma sarà realmente così? Per esempio i cinesi si chiedono come potete continuamente negli ultimi tempi enfatizzare il concetto di competizione nei nostri confronti e poi invece cercare la cooperazione, come si risolve questa contraddizione? Ecco, su questo la Cina vuole vederci chiaro, partendo anche abbastanza dalla convinzione che in questo momento c'è il filtro all'ingresso a Pechino, no? C'è una lista d'attesa, ci stanno andando un po' da tutto il mondo, perché da quando la Cina si è riaperta dopo il Covid, e insomma tutti se vogliono andare là a vedere che tipo di affari si possono fare. Lula doveva andarci 2 settimane fa, poi si è beccato la polmonite, adesso dovrebbe tornarci, ci va con almeno 70 manager. Lo stesso Macron, la Francia ha tradizionalmente una grandissima presenza non solo in tutto l'Oriente ma nello specifico proprio anche in Cina. Lo stesso Macron si porta dietro fior di manager e molto astutamente andrà insieme a Xi Jinping, cioè Xi Jinping si scomoda ad andare a fare questo viaggio insieme a Macron nel sud della Cina, cioè nel cuore manifatturiero del delta del fiume delle Perle. Quindi dal punto di vista del business la Francia sa come muoversi in Cina tradizionalmente, ma anche dal punto di vista diplomatico e della politica.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Gran Bretagna. Re Carlo III ha promesso di sostenere la ricerca storica sul legame tra monarchia e schiavismo. Sentiamo il servizio di Martina Stefanoni.
Il 7 giugno del 2020 a Bristol, durante la manifestazione del movimento Black Lives Matter, veniva abbattuta e gettata nel mare la statua di Edward Colston. I manifestanti si erano radunati nella zona del porto, hanno legato delle corde alla statua di bronzo e l'hanno fatta crollare dal piedistallo su cui era fissata. Era alta 5 metri e mezzo, si trovava sull'omonima Colston Avenue dal 1895 ed era stata eretta in ricordo delle donazioni a scuole, ospizi e chiese che Colston avrebbe effettuato durante la sua vita. Edward Colston, però, era un mercante di schiavi. Si crede che abbia venduto circa 100.000 persone trasportate dall'Africa occidentale ai Caraibi e in America tra il 1672 e il 1689. Il Guardian ora ha pubblicato dei documenti inediti che mostrano i legami tra la famiglia reale britannica e il commercio di schiavi. Lo stesso Colston, secondo quanto emerge da uno di questi documenti pubblicato dal giornale britannico, nel 1689 ha trasferito 1.000 sterline di azioni della Royal African Company a Re William III. Secondo gli storici, si tratta di una prova chiara del coinvolgimento della monarchia britannica nel commercio degli schiavi e dell'importanza che questo ha avuto per la ricchezza della monarchia. Il coinvolgimento della corona britannica nel commercio degli schiavi è un segreto di Pulcinella, ma il lavoro fatto dal Guardian porta prove evidenti soprattutto di quanto della ricchezza della famiglia reale britannica arrivi da lì. La novità però è anche che per la prima volta un monarca, in questo caso Re Carlo, decida di riconoscerlo e collaborare nella ricerca. Carlo III, infatti, ha annunciato il suo sostegno alla ricerca storica sui legami passati tra la monarchia britannica e lo schiavismo in epoca coloniale. Come si legge in un comunicato di Buckingham Palace, il sovrano, che fra un mese esatto sarà incoronato con la regina Camilla in una solenne cerimonia all'abbazia di Westminster, ha preso la questione profondamente sul serio. Il sovrano, si legge nel comunicato, si impegna a favorire la comprensione dell'impatto della schiavitù e garantisce ai ricercatori pieno accesso agli archivi reali e alla collezione reale. Carlo precedentemente, quando ancora non era re, aveva già espresso pubblicamente il suo rammarico per le sofferenze inflitte dalla schiavitù, descrivendola come una terribile atrocità. Lo aveva fatto nel 2018, quando ha visitato un ex prigione di schiavi in Ghana, e l'aveva fatto lo scorso anno, a giugno, in Ruanda, quando aveva detto che era necessario trovare modi per riconoscere il nostro passato, inclusa la schiavitù, che ha definito il periodo più doloroso. In entrambe le occasioni, però, era stato criticato per aver espresso solo un dolore generico, senza mai riconoscere esplicitamente il ruolo della monarchia. La dichiarazione di oggi, quindi, è un passo avanti per due motivi. Innanzitutto perché Carlo ora non è solo un membro della famiglia reale, ma è il re. Secondariamente, quanto detto si avvicina maggiormente ad ammettere il coinvolgimento e in più permetterà di approfondire ulteriormente la ricerca storica che il palazzo ha deciso di sostenere. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma è innegabile che questa decisione di Re Carlo è molto importante anche e soprattutto per l'influenza che la famiglia reale britannica esercita sulla popolazione. Un mea culpa di questo livello potrebbe permettere di avviare non solo un'ampia riflessione collettiva sul proprio passato coloniale, ma anche sulle conseguenze che questo ha oggi sulla società britannica e sul suo razzismo storico.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso il diario americano. Sentiamo Roberto Festa.
Questa è stata la settimana di Donald Trump, che con il suo arrivo a New York per l'incriminazione nel caso di Stormy Daniels ha praticamente monopolizzato l'attenzione di media e di pubblico americano e non. Questa settimana comunque sono successe almeno un paio di cose molto interessanti negli Stati Uniti che riguardano la sinistra e i democratici e su cui vale la pena di tornare. Allora, la prima cosa importante riguarda il voto per il sindaco di Chicago, dove erano in lizza due democratici. Uno è il favorito, Paul Vallas, un democratico conservatore 69 anni, che ha fatto campagna sulla questione della sicurezza soprattutto, promettendo mano pesante sul crimine e allargamento del corpo di polizia. Il suo rivale era un democratico progressista appoggiato da Bernie Sanders, Brandon Johnson, nero, 47 anni, un progressista consigliere di contea, sindacalista e insegnante. Alla fine, inaspettatamente, a vincere è stato proprio Brandon Johnson, capace di mettere insieme una coalizione di giovani neri del South West Side di Chicago, bianchi progressisti del North Side della zona del Fronte Lago, ispanici sindacati, che alla fine gli hanno dato appunto una vittoria risicata, ma comunque significativa. Proprio la questione criminalità è stata fondamentale in una città come Chicago, segnata da un forte aumento di atti criminali. Johnson è riuscito a far passare la sua posizione, che non vuole definanziare, cioè togliere fondi alla polizia, ma che non vuole nemmeno allargare a dismisura l'organico del Dipartimento di Polizia e il suo budget, preferendo invece puntare sulla prevenzione, sugli interventi sociali, su maggiori opportunità per i settori più poveri della popolazione. L'altra notizia importante per i progressisti americani questa settimana viene dalla Wisconsin, dove i democratici sono riusciti a far vincere la loro candidata per il posto vacante alla Corte Suprema dello Stato del Wisconsin, Janet Protasiewicz, che ha fatto campagna per la carica appunto di giudice soprattutto su due cose, e cioè difesa del diritto all'aborto e necessità di intervenire sulla mappa elettorale del Wisconsin. Negli ultimi anni infatti i repubblicani del Wisconsin hanno ridisegnato i collegi elettorali in modo da rendere pressoché impossibile per i democratici di riuscire a far passare i propri candidati nelle elezioni locali. La Corte Suprema del Wisconsin ha 7 membri, 3 sono al momento conservatori e 3 sono liberal. I democratici sono quindi riusciti a convincere gli elettori del Wisconsin su quanto fosse necessario far passare un'altra candidata progressista, quindi conquistare la maggioranza nella Corte Suprema, proprio per difendere il diritto all'aborto e il diritto di voto nello Stato. Alla fine, appunto, Protasiewicz ce l'ha fatta. Per finire, entrambe le vicende, quella per il sindaco di Chicago e quella per la Corte Suprema del Wisconsin, mostrano una cosa importante in vista delle presidenziali e delle legislative del 2024 negli Stati Uniti. Esistono buone chance per i democratici, basta che per l'appunto questi siano capaci di costruire coalizioni e soprattutto si concentrino seriamente sui temi aborto, voto, criminalità, povertà, offrendo agli elettori impegno e soluzioni concrete.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Esteri, popolare, popolare. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
La storica associazione indipendente di giornalisti Lettera 22, che sentiamo spesso qui in Esteri, compie gli anni e quindi come iniziativa lancia anche una raccolta fondi per una nuova scommessa. Noi abbiamo sentito Giuliano Battiston, che noi sentiamo spesso sull'Afghanistan, che è anche il direttore di Lettera 22. Intanto ci presenta Lettera 22.
Quest'anno festeggia ben 30 anni di vita, l'hanno fondata alcuni colleghi e colleghe, tra cui Paola Caridi, che è l'attuale presidentessa, Emanuele Giordana, che è molto conosciuto anche dai nostri ascoltatori di Radio Popolare. 30 anni fa erano fuoriusciti, per così dire, dal giornale L'Avanti, trovavano strette le maglie del giornalismo di allora e forse nel frattempo hanno trovato ancora più strette le maglie del giornalismo italiano. Hanno deciso di fondare un'associazione tra simili, cioè persone che intendessero il giornalismo come un tentativo di capire ciò che ci accade intorno, di riflettere a lungo prima di parlare, di scrivere, di interrogarsi prima di dare risposte, insomma di porre interrogativi più che di cercare le risposte. E hanno dato vita a questa associazione che nel corso degli anni è stata forse la prima agenzia di service editoriale, ha lavorato per molti giornali, quotidiani, fornendo informazioni, analisi, contributi soprattutto sulla politica estera, che è un po' la matrice che ha accomunato tante persone con interessi diversi, però con una spinta a guardare sempre oltre i confini di casa e a legare ciò che avviene dentro l'Italia a ciò che invece avviene in altri contesti. Nel corso del tempo appunto ha avuto molte fasi e questa è una fase del tutto nuova.
Era molto presente ai tempi in Asia.
L'Asia è sempre stata un'area geografica che ha attratto molti dei soci di Lettera 22, mi viene in mente anche Paolo Affatato, io stesso che mi occupo di Afghanistan e non solo, e poi ancora Ilaria Maria Sala che è da 25 anni residente a Hong Kong, una delle migliori specialiste non solo in Italia di Hong Kong, Cina e non solo, Andrea Pira, insomma c'è sempre stata una certa inclinazione verso l'Asia come area di riferimento, anche come area in cui avvengono dei cambiamenti di natura politica, sociale, demografica che interessano poi anche altre aree del mondo. Penso per esempio a un paese poco raccontato come il Bangladesh, in cui ci sono due questioni fondamentali. Una è quella del cambiamento climatico, della crisi climatica, del modo in cui le comunità locali e il governo stesso cerca di rispondere, l'altra invece è la grande questione dei Rohingya, ovvero di come comunità già con molti problemi accolgono o meno comunità di rifugiati che in questo caso scappano dal Myanmar.
Ecco, dicevamo che per 30 anni lanciano questa raccolta fondi per una nuova scommessa, una rivista cartacea. Sentiamo ancora Giuliano Battiston, direttore di Lettera 22.
Vogliamo realizzare per giugno il numero zero di Lettera 22, rivista di giornalismo narrativo e disegnato. L'idea è di conquistarci quello spazio che non troviamo altrove, ovvero spazio per lunghi reportage, si parla di 30.000 battute, la possibilità di scegliere delle storie che siano piccole, circoscritte, ancorate a un luogo, a un territorio specifico, che non sia necessariamente all'estero, ci saranno anche storie che riguardano l'Italia, ma siano storie esemplari, che quindi ci interroghino sui grandi cambiamenti, e di unire due linguaggi che sempre più frequentemente si combinano, appunto, che è quello del giornalismo scritto e quello dell'illustrazione, della grafica, dei disegni, ed anche dei fumetti, e lo abbiamo fatto appunto chiedendo contributo di Miguel Angel Valdivia, che è il nostro direttore artistico, e poi a diversi disegnatori, tra i quali Andrea Bruno, Miguel V, o il serbo Alexander Zograf, che ci hanno appunto concesso i loro disegni e che illustreranno le storie, i reportage che faranno parte del numero zero della rivista. E siamo partiti su Produzioni dal Basso, che è la più importante piattaforma di crowdfunding, di raccolta fondi, proprio per due ragioni: intanto appunto perché ci servono dei danari che non abbiamo, e poi perché siamo convinti che sia importante anche provare a ritrovarsi tra la comunità di lettori, ma anche di colleghe e di colleghi che condividono un certo modo di fare giornalismo, e di proporre una sorta di patto fiduciario. Noi vi spieghiamo che cosa abbiamo in mente di fare, chiediamo il vostro contributo, e se arriva questo contributo, che è una cifra di 15.000 euro per il numero zero, se arriva questo contributo noi a giugno facciamo la rivista. Se dovesse arrivare qualcosa di più, noi potremmo anche immaginare di dare maggiore solidità e continuità editoriale, e soprattutto vorremmo poi portare questo numero zero in giro per l'Italia per provare a discutere con i lettori, le lettrici, la comunità, le persone che vedono un po' il mondo come noi, su come aggiustare la rotta, su quali temi affrontare, su come raccontare meglio i cambiamenti dietro il cortile di casa e dall'altra parte del mondo.
Infine World Music, prima di sentire Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Nata a Tuva, che faceva parte allora dell'URSS e che oggi è una repubblica della Confederazione Russa, Sayın Konan Çılak ha cominciato a distinguersi negli anni Ottanta come vocalist sperimentale nell'ambito del jazz d'avanguardia sovietico. Nei primi anni 90 ha cominciato ad inserirsi nell'ambiente del jazz più avanzato e dell'improvvisazione dell'Europa occidentale,
Si è trasferita a Vienna e si è affermata a livello internazionale, assurgendo a figura di culto, grazie alle sue fantastiche risorse vocali, un'eccezionale estensione e le particolari tecniche radicate nella straordinaria tradizione del canto di gola che è tipico di Tuva, risorse che ha utilizzato nei contesti più diversi: musica prettamente tradizionale, jazz di ricerca, improvvisazione radicale, avant-garde, world music, pop. Nel 2015, alle soglie dei 60 anni, Sainko Namcilak ha pubblicato con l'etichetta italiana Ponderosa Music Like a Bird or Spirit, Not a Face, un album di canzoni pieno di nostalgia per la sua terra di origine, che si trova al centro dell'Asia continentale, nella Siberia meridionale, e che confina a sud con la Mongolia. E per quella dichiarazione d'amore per il suo paese, curiosamente il produttore Ian Brennan le aveva affiancato Eyadu Aglaec, bassista, chitarrista e vocalist, e Saïd Aga Yad, percussionista, entrambi Tuareg del Mali e membri del gruppo Tinari Wen. Scelta meno stravagante di quello che superficialmente si sarebbe potuto pensare e al lato pratico artisticamente assai riuscita. A Tuva il termometro scende anche di decine di gradi sotto lo zero, nel Sahara all'opposto, ma sia i tuvani, ancora oggi dediti in buon numero all'allevamento, che i Tuareg sono di cultura nomade e in parte ancora oggi vivono in tende che a Tuva si chiamano yurte. E se il Sahara è un deserto, anche la steppa di Tuva non è esattamente affollata. Proprio in questo ultimo aspetto del background di Sainko Namcilak, Ian Brennan ha trovato una delle chiavi di un nuovo album della cantante, Where Water Meets Water, Bird Songs and Lullabies, pubblicato sempre da Ponderosa Music. Produttore quanto mai non conformista, che 10 anni fa ha vinto un Grammy Award come produttore di un album appunto dei Tinari Wen e che ne ha fatte di tutti i colori, realizzando album in giro per il mondo e soprattutto in Africa di musiche a rischio di estinzione o di gruppi marginali e o minacciati, Brennan, americano, da 10 anni vive con la moglie italo-ruandese e la figlia a Venezia. Come negli immensi spazi vuoti della steppa e della taiga di Tuva, anche negli spazi più ridotti della Laguna Veneta, una volta allontanatisi dalle folle dei turisti, ci si può sentire fuori dal mondo. Inoltre, il canto della tradizione tuvana è fortemente legato al contesto naturale, che nella laguna è dato dalla presenza dell'acqua e di tanti uccelli. Brennan ha registrato Sainko Namcilak nelle isole abbandonate di Venezia. È vocalità senza parole, sono canti che si immedesimano nella natura. Il produttore si è incaricato personalmente di lievi interventi di strumenti, soprattutto piccole percussioni. Tutto è stato registrato all'aperto, in presa diretta, e coerentemente con l'ispirazione di questo lavoro, le registrazioni non sono state assolutamente manipolate. Lontana migliaia e migliaia di chilometri dalla sua Siberia, circondata dall'acqua invece che dalla neve o dalla steppa, nella laguna Sainko Namcilak è nel suo habitat.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.